Avete a Palermo?
Sì.
Lavoriamo insieme da tanto tempo, però abbiamo una formazione diversa perché Elisabetta è una penalista, io sono un medico legale in pensione da qualche anno e quindi anche il modo di affrontare questo tema sarà un po' diverso, scusatemi in partenza, ma sarà un po' diverso. È un modo che tiene conto del fatto che appunto da medico ho lavorato in ambiente sanitario, ho lavorato nei tempi anche caldi dell'obiezione di coscienza, non più al servizio militare ma all'interruzione volontaria della gravidanza, l'aborto e altre successive norme. Sono presidente del comitato etico dell'azienda ospedaliera di Padova e quindi ho continuamente occasione di incontrarmi con problemi etici di chi lavora in sanità. Quindi questo è l'approccio che do io al tema e dico subito che quando mi è stato proposto il tema è quando disobbedire è una virtù, la frase di Don Milani si riferiva al servizio militare, e io mi sono chiesto in ambito sanitario forse è il contrario, quando obbedire una legge potrebbe essere una virtù, e quindi vi farò una elencazione, un prospetto un po', non dico diverso dal titolo, ma che integra il titolo. E allora, una breve premessa per dire che personalmente ritengo, come cittadino, come medico, ritengo che la coscienza sia veramente il nucleo fondamentale di ciascuno di noi, un nucleo egoistico, ma nel momento in cui ci si confronta anche con gli altri. Noi con l'attività del comitato etico dell'ospedale abbiamo spesso dei medici che pongono problemi di coscienza e che va rispettata, va formata, va aiutata in un confronto con gli altri, ma ritengo la coscienza proprio un requisito fondamentale del nostro essere persone. In campo medico poi i temi della coscienza trovano un luogo nel codice deontologico, come altre professioni, ma diciamo storicamente quella medica per prima, probabilmente Ippocrate 500 anni prima di Cristo, i medici hanno avuto a che fare con questioni di coscienza non facili da risolvere, non è che se ci sono problemi di coscienza si risolvono così con due battute, ci sono tante questioni complesse e i medici di volta in volta, l'ultimo codice deontologico è del 2014, hanno aggiornato le loro norme etiche interne alla categoria e quindi sono particolarmente sensibili, anche perché ci si trova continuamente dalla nascita alla morte, da prima della nascita a dopo la morte, pensate i problemi appunto della fecondazione assistita, dell'aborto prima della nascita, dopo la morte il problema dei trapianti, no? Continuamente ci sono problemi che a volte sono stati regolati dalla legge, a volte no, e quindi restano aperte, e anche giustamente, opzioni diverse. Quindi sottolineo questa sensibilità personale all'importanza della coscienza e sensibilità anche, diciamo, come categoria professionale a quella coscienza che nel codice deontologico dei medici trova una serie di indicazioni. Però da medico legale devo dire anche che sono profondamente convinto dell'importanza della legge, cioè non sono venuto per dire occorre disobbedire alla legge come regola generale, no, ci saranno dei casi particolari, ma normalmente io ritengo che la legge sia un elemento fondamentale per la nostra convivenza, credo su questo siamo tutti d'accordo, una legge che sia una legge coerente con le scelte democratiche che ci siamo fatti dalla nostra Costituzione in poi. Tant'è vero che certe volte ci sono delle leggi che vengono dichiarate incostituzionali, appunto perché non sempre una legge nel momento in cui viene approvata è una legge accettabile, rispettosa dei valori della nostra Costituzione. Quindi mi trovo oggi con questi due elementi, la coscienza personale, la coscienza professionale e la legge. Due valori, due insiemi di valori che vanno rispettati. E allora la domanda è se ci fosse un contrasto. Non dico che sempre debba prevalere quella che potremmo ritenere la coscienza, a volte potrebbe prevalere la legge, adesso cerchiamo di vedere in che modo. Renzo Scortegani accennava Alberto Trevisan, anch'io ho pensato a lui, ho pensato a un altro amico, Giacomo Secco, che conosco bene, che dopo aver fatto un periodo di carcerazione a Peschiera, poi la seconda volta non si è sentito più di obiettare, ricordo che aveva sofferto, Alberto Trevisan è stato coerente fino alla fine, lui dice io più di tanto non riuscivo a fare, quindi abbiamo vissuto negli anni di allora, che erano poi gli anni 60, abbiamo vissuto questo primo annuncio della liceità o del desiderio che la coscienza si opponesse nei confronti di una norma che imponeva il servizio militare, imponeva l'uso delle armi. Io ho fatto il servizio militare, ma il medico non ha armi in mano, il medico è quello che cura, e quindi non mi sono trovato di fronte a questo problema, non so cosa avrei fatto. Però ecco, in quegli anni lì è stata molto viva questa esperienza, abbiamo partecipato a convegni, anche a manifestazioni, e poi la data è 1972, è uscita la legge che consentiva una scelta alternativa al servizio militare e al servizio civile. Allora a questo punto vuol dire che il nostro Stato democratico ha riconosciuto il valore, anche previsto dalla Costituzione, del servizio militare, ma ha riconosciuto che qualcuno, per motivi di coscienza, poteva legittimamente chiedere di fare un servizio allo Stato diverso, senza prendere le armi. E poi oggi questa legge però non esiste più, perché non è più obbligatorio il servizio militare. Ecco, però quello è stato il momento in cui il termine obiezione di coscienza è stato un termine forte che abbiamo accettato con entusiasmo. Altre ipotesi di obiezione di coscienza sono venute dopo e sono tutte in ambito sanitario, le ipotesi in cui la legge prevede la possibilità di obiezione di coscienza. Allora, la traccia che io vi propongo è questa. In primo luogo, quali sono le norme nei confronti delle quali, norme di legge, nei confronti delle quali è possibile fare obiezione di coscienza, tolta quella al servizio militare, e quindi sono norme in ambito sanitario, cioè prestazioni sanitarie previste dalla legge, nei confronti delle quali i medici, gli infermieri, l'altro personale sanitario può sollevare obiezione di coscienza. Questo è un aggiornamento sulle leggi che ci sono, ma sono casi nei quali la legge stessa ha riconosciuto la liceità dell'obiezione, quindi una riserva da parte di qualcuno legittima. La seconda ipotesi è, secondo gruppo, insomma, è di situazioni previste dalle leggi nei confronti delle quali non è prevista l'obiezione. Questo è il secondo gruppo. La terza è nella previsione di leggi che si sa che stanno formandosi, che si prevede che ci saranno, sarà prevista la possibilità di obiezione di coscienza quando queste leggi verranno eventualmente, probabilmente emanate. E l'ultima è un caso particolare sul quale ho cercato di riflettere in questi giorni, perché mi sono chiesto: ma ci sono stati degli esempi di obiezione da parte di personale sanitario nei confronti di una legge senza che fosse previsto e con risultati positivi, ma senza che venisse modificata automaticamente la legge? Queste sono schematicamente le ipotesi che ho, le situazioni che ho considerato e che vi propongo. Allora, la prima è: quali sono i casi in ambito sanitario, e sono anche gli unici casi dopo il venir meno dell'obiezione di coscienza al servizio militare, quali sono i casi che la legge prevede, e sono tutti casi che riguardano l'attività sanitaria, nei quali è prevista la possibilità che il singolo operatore sanitario, medico, infermiere, ostetrica, sollevi un'obiezione di coscienza e quindi sia autorizzato a non eseguire quello che la legge prevede. I casi sono tre. Su uno mi soffermo in modo particolare, che è quello sull'interruzione volontaria della gravidanza. Gli altri due, sui quali non mi soffermo, poi se volete possiamo parlarne, sono la sperimentazione animale, quindi la possibilità che personale sanitario e anche gli studenti di medicina sollevino obiezioni nei confronti della sperimentazione animale. Quindi se qualcuno, il loro direttore, il responsabile di una struttura da cui dipendono, li incaricassi di fare sperimentazione animale, possono sollevare l'obiezione e quindi sono legittimati a non farlo. L'altro caso è quello che è un po' analogo, anche se diverso, della fecondazione assistita. Quando è uscita nel 2004 la legge 40 sulla fecondazione assistita, è stata inserita anche la possibilità di obiezione di coscienza. Diciamo che sono casi un po' particolari, un po' secondari rispetto al principale, che è quello sulla obiezione di coscienza alla interruzione volontaria della gravidanza. La legge del 1978 è la legge numero 194, è una legge che anche questa abbiamo vissuto nelle sue polemiche, nelle discussioni che ci sono state. È stato un momento molto, molto tempestoso, diciamo, l'ambiente medico si è spaccato a metà circa fra quelli che erano a favore e quelli che erano contro, ma poi la legge è passata, ha ritenuto che fosse giuridicamente lecito per una donna chiedere e ottenere in determinate situazioni, poi se volete possiamo anche approfondire, chiedere e ottenere l'interruzione di una gravidanza in atto, con criteri diversi a seconda del periodo della gravidanza stessa, e questa è stata una novità, per esempio, nei confronti della tradizione deontologica dei medici, perché il giuramento di Ippocrate, di cui vi parlavo prima, 500 anni prima di Cristo, diceva non procurerò mai a una donna l'aborto. Quindi la tradizione era questa, solo tra parentesi, procurare l'aborto a una donna in quei tempi significava procurare la morte della donna, non c'erano tutte le garanzie di asepsia, eccetera. Ma insomma, questo è solo per dire che erano collegati i due fatti. Comunque, lo Stato italiano, con questa legge del 1978, ha riconosciuto che la donna, la giustificazione è per tutelare la propria salute, potesse legittimamente chiedere e ottenere di interrompere la gravidanza. Questa è la sostanza, poi possiamo chiarire eventualmente gli aspetti. La polemica, la discussione, la contrapposizione a quel tempo è stata così forte che si è chiesto e ottenuto da parte di chi era contrario alla legalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza la possibilità che chi non era d'accordo fosse esentato dal partecipare alle operazioni che portavano a interrompere l'aborto. E così è successo, e del resto degli obiettori di coscienza all'aborto e le polemiche ci sono anche oggi, perché anche recentemente c'è stato un caso, se ne è parlato, ultimamente questo discorso è venuto fuori anche quando Papa Francesco ha deciso che la donna che avesse abortito, se voleva confessarsi, non è più necessario che si rivolga al vescovo, ma può rivolgersi a qualsiasi sacerdote. Sono tornate fuori polemiche, insomma, in parte anche forse ridicole, ma non mi fermo su questo, mi piacerebbe poter approfondire, ma insomma. Allora, questa è la norma. Questa legge salvaguarda gli obiettori di coscienza, cioè l'obiettore di coscienza è totalmente esentato dal essere chiamato a intervenire nei processi di interruzione della gravidanza. Allora intanto dobbiamo chiederci chi sono questi medici, quali tipo di qualifica hanno, ginecologi, gli anestesisti, le ostetriche e basta, perché non è, io faccio il medico legale, non mi sono mai posto il problema dell'obiezione di coscienza perché non avrò mai occasione di intervenire nelle procedure per interrompere la gravidanza, e così l'oculista, l'ortopedico e altri, quindi riguarda chi è veramente chiamato a interrompere la gravidanza, potrebbe essere chiamato a interrompere la gravidanza. La legge stabilisce due limiti, uno è implicito, però è interessante perché invece in Francia è diverso. Se uno obietta non può cambiare idea, se cambia idea o perché chiede di essere tolto dall'elenco degli obiettori o perché pratica un'interruzione di gravidanza, può obiettare ma solo dopo un altro mese, cioè dimostra un suo discostarsi dalla scelta di prima. La sostanza di questo però è che ci sono dei casi particolari in cui i motivi che la donna adduce per interrompere la gravidanza possono, non dico commuovere, ma insomma convincere o emozionare un medico, il quale dice, è vero, io sono contrario all'aborto, però in questo caso penso che sarebbe una cosa giusta. In Francia invece è così, cioè ogni volta il medico può dichiarare l'obiezione o non l'obiezione. La legge, diciamo anche per semplicità probabilmente di cose, ha stabilito se sei obiettore, rimani obiettore, se cambi idea, allora puoi tornare a essere obiettore dopo un mese. Questo è un limite, una caratteristica della legge. L'altro elemento che limita l'obiezione è un caso particolare previsto dalla legge, che dice: quando il personale intervento del medico è indispensabile per salvare la donna in pericolo di vita, anche se è obiettore deve intervenire. Cioè, di fronte al rischio che la donna muoia, sempre che sia l'unico medico in grado di farlo, ponete in una divisione ginecologica, ostetrico-ginecologica, solo il primario o solo quel particolare medico che ha esperienza in questo caso specifico è in grado di salvare la vita, però un obiettore no, lì in questo caso lui è tenuto a farlo, cioè prevale la tutela della vita della donna. Ecco, questi sono i due limiti. E poi ce n'è un altro che è interessante, che non riguarda quello che è scritto nella legge, ma riguarda il modo con cui rischiava o rischia tuttora di essere interpretata. E lo dico perché è un'esperienza proprio del Veneto. La procedura per interrompere la gravidanza è divisa in due fasi. La prima fase, la donna incinta che vuole interrompere la gravidanza, deve fare un colloquio o con un medico di sua fiducia, dice la legge, o con un consultorio, con un medico di un consultorio. È un colloquio finalizzato a aiutare la donna a non essere sola, cioè a pensare a quali sono i motivi. Poniamo, potrebbe essere il timore di avere un figlio malformato, questo è l'esempio più semplice. Approfondendo la diagnosi ci si accerta che questo rischio non c'è, quindi la donna potrebbe ripensarci. Ma poi ci sono altre situazioni più complesse, carenze dal punto di vista sociale, socio-economico, particolari situazioni familiari. Allora, questa donna che deve fare o vuole fare un passo molto importante per la sua vita, è previsto che possa, anzi che debba, se vuole fare l'interruzione, debba incontrarsi con qualcuno. Personalmente da molti anni lavoro in un consultorio familiare. Il luogo migliore sarebbe proprio un consultorio, perché allora non c'è solo il medico che può essere competente di questioni mediche, ma c'è anche lo psicologo, c'è l'assistente sociale, quindi tutte queste persone che spesso lavorano, ci si augura anche insieme, come equip, non tutte davanti alla donna, se no sarebbe una specie di tribunale, ma insomma ci si può aiutare, ecco, possono aiutare la donna, non convincerla a non abortire come è stato pensato, come è stato detto, ma aiutare la donna a fare una scelta più meditata, più responsabile, più attenta. La seconda, questa è la prima fase, la seconda fase è quella dell'interruzione. Fra la prima e la seconda fase la donna ha 7 giorni di tempo per pensarci, quindi si incontra, fa un colloquio, forse anche più di uno, con il medico, il consultorio, poi le si dà 7 giorni di tempo perché non decida in un modo o nell'altro in maniera così rapida, intempestiva, poi insomma frettolosa, e dopo 7 giorni, se la donna ha intenzione di, si convince che per lei è preferibile interrompere la gravidanza, si reca nella struttura sanitaria, l'ospedale, dove l'interruzione avviene. Quindi questa seconda fase è quella che riguarda operatori che sono gli ostetrici, le ostetriche, non gli ostetrici donna, ma le ostetriche, quelle della professione sanitaria di ostetriche, gli infermieri, e lì sono quelli che vi dicevo prima, che hanno, per i quali si giustifica l'obiezione, appunto perché non si giustifica per altri. Ma nei primi tempi di applicazione della legge si era detto: anche chi fa il colloquio, se è obiettore, è esentato dal farlo. E questo è una questione che non è ancora chiarita, però nel Veneto, questo ricordo perché personalmente ho lavorato in questo senso, si è detto: ma questo colloquio non è un colloquio con finalità abortive, anzi se ha una finalità è quella di aiutare la donna a pensare. Qualcuno ha detto deve dissuaderla, non è proprio questo, ma anzi non è per niente questo, deve aiutare la donna a pensare. Allora si è detto: ma cosa c'entra il fatto di essere abortisti o non abortisti? Si tratta di fare il proprio mestiere seriamente, potrebbe farlo male l'abortista che dice alla donna dai dai c'è poco da pensare, abortisci, e potrebbe farlo il non abortista che cerca di fare pressioni sulla donna. Allora la Regione Veneto ha fatto una circolare in cui dice proprio questo, e dice che nella prima fase della procedura per l'interruzione della gravidanza, il fatto di essere abortista o non abortista non ha importanza. Quindi anche l'obiettore di coscienza deve fare il suo compito, così come prevede la legge, deve farlo seriamente. Questo mi pare un aspetto particolare che forse non è sufficientemente conosciuto. È rimasta una circolare solo del Veneto, altrove ci sono state esperienze un po' diverse, però visto che siamo qui e visto che questo è un risultato che mi è sembrato molto importante, va detto. Questo per quanto riguarda allora una riflessione sulle regole che ci sono già e che riguardano il problema dell'obiezione di coscienza. E quindi da questo punto di vista, riguardando il titolo, non c'è un problema di disobbedire, è la legge stessa, giustamente, che riconosce anche il rispetto e quindi la virtù di quelli che, secondo una coscienza, che ci auguriamo tutti sia veramente una coscienza non interessata da altre cose, ma una coscienza di riflessione professionale, decidono di non seguire le norme previste dalla legge, accettando quello che la legge prevede. Seconda ipotesi. Esistono delle, secondo gruppo, insomma, di situazioni, esistono situazioni non contemplate da leggi attualmente e che possono porre il problema della obiezione e quindi disobbedire alle norme che ci sono. C'è un problema particolare, è la pillola del giorno dopo, sul quale ho sentito proprio ieri, chissà perché quando si pensa a una cosa succede sempre un fatto simile, però non conosco bene, di una sentenza, ne parlavano per radio, del Tribunale di Gorizia, mi pare. Allora, la pillola del giorno dopo, la donna la prende quando teme che il giorno prima ci sia stato un rapporto con fecondazione. Qualcuno ha pensato che potesse essere applicata la norma sull'obiezione di coscienza, ma la norma sull'obiezione di coscienza all'interno della legge 194, che prevede queste procedure, e quindi non, manca la diagnosi stessa di gravidanza, no? La donna che va in un consultorio del medico di fiducia è una donna che sa di essere incinta, ha fatto il test e si reca. Nel caso della pillola del giorno dopo, lei non sa se è in gravidanza o no, e quindi l'interpretazione che di solito si dà è che non è dentro la legge e quindi non è nemmeno prevista la possibilità che questo, il medico o anche il farmacista, possano invocare l'obiezione di coscienza non somministrando o non dando la pillola stessa. Questo problema è stato posto in particolare alcuni anni fa ormai da un medico di Mestre, queste cose si vede che succedono nel Veneto, perché appunto da un medico di Mestre, il quale ha posto l'interrogativo al comitato etico. Esiste un comitato etico regionale al quale partecipavo anch'io a quel tempo, e il comitato etico regionale ha detto: ma è un problema di carattere nazionale, quindi lo mandiamo. Dove lo mandiamo? Avete sentito parlare che esiste il Comitato Nazionale di Bioetica, è un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio, formato da persone di competenze diverse, e il Comitato Nazionale di Bioetica l'ha esaminato e ha espresso un parere. E, ragionando su questo fatto, non esiste per la pillola del giorno dopo una norma, non è applicabile per la pillola del giorno dopo la norma della legge 194, quindi la norma dell'obiezione di coscienza, però non possiamo ignorare che qualche medico possa avere esitazione o addirittura essere contrario, perché sotto c'è questo problema che ancora scientificamente non è chiarito in maniera definitiva. Qual è l'effetto della pillola del giorno dopo? È un effetto contraccettivo? La pillola del giorno dopo viene venduta come contraccettivo di emergenza, quindi sembrerebbe un contraccettivo. I contraccettivi non sono più negati, no? Non sono più esclusi come era una volta prima della legge 194, era vietato l'uso dei contraccettivi. Anzi, già da quando è stata istituita la legge sui consultori veniva meno questo divieto dell'uso e della vendita dei contraccettivi. Quindi la pillola del giorno dopo, la chiamo così perché giornalisticamente è praticamente così, poi c'è un nome tecnico, scientifico, viene venduta come contraccettivo di emergenza. Però alcuni, e anche giustamente con studi, dicono o sostengono che ha un effetto abortivo. Dipende nel momento in cui funziona. Se dovesse funzionare quando già lo spermatozoo è penetrato nell'ovulo, avrebbe un effetto abortivo, perché si è già creata una nuova struttura unica. Se dovesse funzionare impedendo che lo spermatozoo penetri nell'ovulo, avrebbe un effetto contraccettivo, cioè impedisce il concepimento. Allora il Comitato Nazionale per la Bioetica dice: nel dubbio riteniamo che possa essere giustificato questo rifiuto, insomma questa opposizione di alcuni sanitari alla prescrizione e alla distribuzione di questa pillola. Non troviamo nella legge 194 la possibilità di associare anche questa, perché appunto è una situazione diversa, e riconosciamo che la professione medica, non solo la professione medica, ma anche la professione medica, debba e possa prevedere situazioni in cui il medico, anche se non c'è una legge, è deontologicamente, eticamente giustificato se si oppone. E quindi ha richiamato questo principio, che è stato definito, è un po' un gioco di parole, clausola di coscienza, per non chiamarla, perché obiezione di coscienza è quella prevista dalla legge, quindi l'ha chiamata clausola di coscienza, e questo è stato previsto anche nel codice deontologico dei medici, il quale, non a proposito della pillola, ma come principio generale, questo è giusto, no? All'articolo 22, l'ultimo codice, dice: il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici. Perché uno può anche rifiutarsi, non so, il primario di un reparto dice: tu devi operare al suo subalterno, insomma, devi operare con questo metodo. Uno può dire: no, io so che è un metodo non adeguato, quindi il rifiuto può essere motivato anche da motivi da convincimenti tecnico-scientifici. Continua l'articolo 22 del codice: a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute del paziente, appunto questo è prima di tutto quello, e aggiunge: fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione. E cioè, io non posso chiudermi in me stesso, ma devo indicare: c'è un altro medico che è disposto a dartelo, c'è un'altra farmacia che è disposta a dartelo, devo farlo, insomma, è un impegno etico per aiutare la persona. Questa è la situazione che ho pensato di questo secondo, la situazione tipica, insomma, di questo secondo gruppo. Quindi possibilità di obiettare, di sollevare un problema di coscienza anche se non c'è una legge, per rispettare il proprio convincimento, deontologicamente è prevista. Terzo gruppo, possibilità che si intravedono, magari anche a scadenza ravvicinata, di leggi che potrebbero porre di nuovo il problema della obiezione e il problema della disobbedienza. E qui ve ne indico due. Il problema della eutanasia. Tradizionalmente in campo medico si diceva sempre: il medico non dovrà, anche Ippocrate, non dovrà provocare l'aborto, non dovrà uccidere una persona. Questi erano proprio i due riferimenti. In questo momento in Parlamento c'è anche un disegno di legge che consente che discute dell'eutanasia. Su questo termine eutanasia c'è anche confusione: che cosa è, che cosa non è. Non lo so, io penso che se dovesse uscire una legge, sapete che in Belgio e in Olanda ci sono norme di questo senso, ultimamente se ne è parlato perché in Olanda un minorenne, 17 anni, poco più, insomma comunque quasi maggiorenne, è stato sottoposto a un trattamento eutanasico. Le previsioni sono incerte, non sappiamo cosa succederà. Se dovesse uscire una norma di questo tipo, penso, proprio in analogia con quello che è successo per l'interruzione di gravidanza, che dovrebbe essere consentita l'obiezione. Nel codice deontologico, all'articolo 17, si dice: il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. Lo lascerei lì perché non so dire di più. Però c'è un altro aspetto che probabilmente, anzi sicuramente, sentiamo più vicino alle previsioni di oggi, ed è quello che giornalisticamente si chiama testamento biologico, e che negli atti parlamentari si chiama dichiarazione anticipata di trattamento, o DAT, dichiarazione anticipata di trattamento. Cos'è il testamento biologico? Insomma, quello che sto, che dopo i giuristi dicono: no, non può chiamarsi testamento perché testamento, insomma, questo di cui vi sto parlando, in che cosa consiste? Consiste nel fatto che uno di noi, in previsione di una malattia che potrebbe renderlo incapace di fare delle scelte, forse la premessa è che oggi il consenso della persona ammalata è fondamentale, non si può agire contro la volontà della persona ammalata. Questo ci ha voluto un po' di tempo, ma oggi se ne parla abbastanza pacificamente, forse non sempre, ma insomma, diamo per presupposto che sia così. Se una persona decide di non farsi operare, deve essere rispettata, anche se ha un tumore, anche se i medici dicessero che può salvarsi. Il compito dei medici però è quello di spiegargli bene, cioè quando si parla del cosiddetto consenso informato, questo presuppone che ci sia un colloquio, non un'informazione libresca o una firma, peggio che peggio, il modulo del consenso informato è proprio una cosa deleteria perché uno non sa cosa firma, un conto che vada in un albergo e firmi il consenso per la privacy, magari anche lì sarebbe bene leggere, ma certamente su scelte per la propria salute non è possibile che si facciano dei moduli, cioè che ci si senta soddisfatti per i fatti medici perché il paziente ha firmato un modulo. Deve spiegare, non solo di una volta, spiegare adeguatamente. Quindi a me il termine consenso informato non piace niente, parlo di comunicazione, informazione e consenso, proprio un processo che si sviluppa nel tempo. Allora, detto questo, è detto quindi che la persona consapevole ha diritto che le sue scelte siano aiutate, ma rispettate poi alla fine. Il problema che stavo accennando a proposito del cosiddetto testamento biologico è: io oggi sto bene, oppure oggi ho una malattia che so, perché me l'hanno detto e appunto mi hanno adeguatamente informato, è evolutiva e a un certo punto perderò la possibilità di scegliere, di autodeterminarmi. E questa stessa malattia potrebbe portare i medici a fare dei trattamenti particolarmente invasivi. Un esempio tipico è la tracheostomia, no? Non riesco più a respirare, mi aprono un foro nella trachea, mi mettono un tubicino, ma poi che evoluzione ha questo? Andrò in una rianimazione, starò lì un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, poi perderò la possibilità di recuperare, quindi devo sapere che prospettive ci sono. Qualcuno dice: benissimo, ogni giorno di vita in più è tanto di guadagnato. Qualcuno dice: io voglio finire le mie giornate in terapia intensiva fra luci, suoni, persone che vengono, con i vicini che sono in condizioni drammatiche, magari uno ha anche esperienza, no? Poi oggi persone anziane, ma non solo loro, anche un ragazzo giovane che ha avuto un incidente, insomma, di tutte queste cose che giocano molto sulle emozioni, ma insomma giocano e hanno il loro significato. Io se dovesse succedere questo, chiedo, anzi, esprimo la mia volontà di non voler essere, per esempio, sottoposto a tracheostomia. Questo è un esempio, però, è un esempio concreto che si verifica frequentemente. Allora io scrivo queste cose e questa mia decisione voglio che sia rispettata. Capite che è un po' diverso pensare a una persona sana, che in quel momento sta bene, che scriva, se dovesse succedermi, ma chissà mai cosa può succedere e chissà mai dopo quanti anni, e magari può darsi che uno cambi anche idea, che no, è giusto, uno è arrivato, un conto immaginarsela così, in teoria o pensando a qualcun altro, un conto arrivarci in prossimità e le cose sono diverse. Quindi questo testamento biologico è un po' difficile immaginarlo come una scelta fatta in perfetta salute a distanza di tempo da quello che potrebbe essere l'evento temuto, mentre più concreta è la possibilità che una persona arrivata a un certo punto della sua malattia, sapendo qual è l'evoluzione, perché oggi non sono solo le malattie, le broncopolmoniti di una volta, ma sono le malattie che si chiamano cronico-degenerative, cioè quelle che vanno avanti tanto, la SLA, sclerosi laterale amiotrofica, Alzheimer, altre patologie, il Parkinson, no? Altre patologie che potrebbero evolvere in senso gradualmente peggiorativo. A mio parere il problema dell'esprimere le volontà dovrebbe concentrarsi in queste situazioni con l'aiuto di qualcuno, io penso il medico di famiglia, se è un medico di cui si ha fiducia, o qualcun altro, ecco. Questo è il problema. La questione è stata molto discussa nel caso di Eluana Englaro, perché il papà di Eluana Englaro, Beppino Englaro, nel momento in cui lei era da molti anni priva di conoscenza, in stato vegetativo, ha detto e ha ripetuto sempre che lei aveva a suo tempo espresso il desiderio, la volontà di non essere portata avanti nelle cure e che le cure fossero sospese, se volete poi parliamo anche di questo. Ecco, comunque di testamento biologico se ne parlava già prima, ma si è sentito parlare in modo particolare in quella vicenda, anche perché il Parlamento aveva fatto due cose: una, un tentativo di fare un decreto legge per impedire di attuare, insomma, quello che lei aveva chiesto, che il padre aveva chiesto il nome suo, e l'altro un disegno di legge che porta il nome di Calabrò, che è un senatore di allora, medico anche lui, medico, che aveva fatto in maniera piuttosto frettolosa e a mio parere anche non molto adeguata, insomma, un disegno di legge perché fosse regolamentato il testamento biologico, ma in pratica togliendo la sostanza della decisione, l'importanza delle decisioni del paziente. Cioè il medico doveva regolarsi come voleva lui, con riferimento alla volontà del paziente. Poi questo disegno di legge è finito, nel senso che era passato dalla Camera al Senato o viceversa, poi le Camere sono state sciolte e quindi adesso sono in discussione al Parlamento vari progetti di legge su questo del testamento biologico. A un certo punto, un paio d'anni fa, è uscita una sentenza che era un ultimo rimasuglio della vicenda di Eluana Englaro, del Consiglio di Stato, che approfondiva questo aspetto, anche sotto il profilo dell'eventualità dell'obiezione. E si chiedeva, ma se ci fosse una legge, giudicava di cose già avvenute, quindi, ma tra le righe, se ci fosse una legge dovrebbe essere inserita anche la possibilità di obiezione, cioè che un medico, trovandosi di fronte a un testamento biologico, anziché attuare la volontà della persona ammalata, nel frattempo forse non l'ho detto, priva di conoscenza, cioè lo faccio oggi per quando non sarò più in grado di decidere, se un medico dovesse essere ritenuto vincolato dal farlo. E il parere di questa sentenza è che anche in questo caso occorre rispettare la volontà del paziente. Io credo che sia una previsione corretta se fosse sufficientemente garantita la possibilità che questa espressione di volontà fosse meditata, perché non vedo la, differenza tra uno che decide oggi non voglio operarmi, anche se i medici mi dicono che ho un tumore che può essere salvato, e quella di un altro che dice se dovesse succedere così io non voglio subire questo tipo di trattamento, purché non sia vaga, ma che sia circostanziata, perché non è possibile dire non vorrò essere curato per niente, bisognerà con l'aiuto del medico, con l'aiuto di chi sta vicino, prevedere le diverse situazioni. Non so, la nutrizione artificiale con la cosiddetta PEG, no? Sì oppure no, ma bisogna sapere cosa serve, come si fa, eccetera. Questa è la previsione che sento più vicina alle prossime scelte legislative rispetto a una vera e propria introduzione come in Olanda o in Belgio dell'eutanasia in quanto tale. L'ultima situazione è un po' curiosa, perché io proprio stavo pensando, ma ci sono dei casi in cui c'è una legge nei confronti della quale il medico può legittimamente obiettare e quindi disobbedire è una virtù? E l'ho trovata questa legge. È la legge che ha istituito il reato di clandestinità, che adesso non esiste più. Il reato di clandestinità è quello per cui il fatto di essere clandestino è un illecito e le conseguenze per i medici sono che se un medico visita un clandestino, deve denunciarlo. Denunciarlo all'autorità giudiziaria, perché il medico tra i suoi doveri ha anche quello di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza nell'esercizio della propria attività. Questa norma del dovere di denuncia la si capisce secondo questa particolare ottica. Io vedo, visito una persona che è stato vittima di un attentato, che è stato vittima di un'aggressione, che è stato vittima di un colpo d'arma da fuoco, ho il dovere di segnalarlo all'autorità giudiziaria, perché probabilmente sono il primo a saperlo. Cioè, uno che è ferito cosa fa? Va dal medico, oppure va dal farmacista se la ferita è più modesta. Quindi è fatta per far scattare le indagini giudiziarie. Ma nel reato di clandestinità io, medico, visito questa persona clandestina che è ammalata e quindi denunciando che lui è un clandestino intervengono nei suoi confronti e contro i suoi confronti. Allora cosa farà questo clandestino? Non viene più dal medico? Io ricordo che in pediatria, al comitato etico di pediatria, si erano poste questi problemi, le mamme, i genitori, ma le mamme non portavano i loro bambini a farsi visitare perché avevano il timore che, accorgendosi che non erano regolari, venissero denunciati. Quindi non andavano a farsi curare, o andavano di notte, o andavano in momenti, o andavano dal medico che sapevano che avrebbe potuto farlo, ma al di fuori di tutte le garanzie del Servizio Sanitario Nazionale, che non esclude nessuno. Allora in quell'occasione i medici hanno sollevato il problema e hanno detto noi non ci sentiamo, non tutti, io ricordo anche qualche medico particolarmente noto, ma lì prevaleva lo schieramento politico a cui apparteneva. Diciamo la maggioranza dei medici, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, gli ordini dei medici hanno detto che questa norma era in contrasto con la loro scelta professionale di curare, si sarebbe impedito a loro di curare. La legge, se non sbaglio, adesso non sono andato a ritrovarla, era quella Bossi-Fini, chi la applicava era Maroni, in questo ambiente forse è giusto anche ricordare queste provenienze politiche, e comunque a me pare che sia stato un bel esempio di opposizione secondo la coscienza a una legge, con il risultato che questa obbligo di denuncia, che era anche degli insegnanti, per dire, no? Cioè tutti quelli che avevano una veste pubblica, e questo è stato un buon risultato. Ecco, io ho finito bene.